fino alla fine del capitolo. Giacobbe partì da Bessabea e si diresse verso Canaan. Capitò così in un luogo dove passò la notte, perché il sole era tramontato, prese da una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un giorno, una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco, gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore che stava davanti e disse: Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. La tua discendenza sarà innumerevole come la polvere della terra. Perciò ti espanderai a occidente e a oriente, settentrione e a mezzogiorno. E si diranno benedette in te e nella tua discendenza tutte le famiglie della terra. Ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai. Poi ti farò ritornare in questa terra e io ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto. Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Ebbe timore e disse: Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo. La mattina Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la eresse come una stele e versò olio sulla sua sommità e chiamò quel luogo Eterno, mentre prima di allora la città si chiamava Luz. Giacobbe fece questo voto: se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per coprirmi, se ritornerò sano e salvo dalla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. Questa pietra che io ho eretto come stele sarà una casa di Dio, di quanto mi dirà, mi darai, io ti offrirò la decima. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. È un po' più lungo come brano, ma come avete sentito, cioè è completo in se stesso, non si può spezzettare. Ecco, questo non l'abbiamo sempre fatto e lo ribadisco stasera. Ecco, un brano va letto nella sua completezza, diciamo, e andrebbe anche guardato nel suo contesto, cioè in quello che c'è prima, in quello che c'è dopo. Stasera lo saltiamo perché il contesto, perché è un po' tardi, però ecco, quindi non ci preoccupiamo se la lettura è più lunga, anche perché il primato va sempre alla parola di Dio rispetto a cui tutto quello che si può dire, che si può commentare noi. Ecco, quindi la prima cosa che a me mi è saltata agli occhi leggendo questo brano è che per la prima volta nella storia di Giacobbe, e quindi anche nel racconto della vita di Giacobbe, non è in lotta con nessuno. Ecco, perché fino adesso aveva sempre da lottare con qualcuno, e dopo ricominceranno le lotte, già vedremo la prossima volta, molto anche simbolicamente Giacobbe lotterà con Dio stesso, per capire che lui lotta proprio con tutti. Però stasera intanto diciamo non ha nessun conflitto diretto, anche se questo momento, questo viaggio che Giacobbe intraprende è conseguenza del conflitto, il conflitto che è nato da come lui si è comportato con il fratello gemello, però maggiore, Esaù, ingannando Isacco e prendendo ciò che non gli spettava, cioè la primogenitura, ecco, che significava l'eredità, l'eredità sì dei beni, ma soprattutto l'eredità del nome, l'eredità della discendenza, di colui che avrebbe proseguito, ecco, la discendenza della famiglia. E quindi, come abbiamo sentito, questo racconto inizia in un contesto di viaggio, quindi è un viaggio che Giacobbe intraprende per andare da Bersabea, dove viveva Isacco, a Carran, che era la città da cui era partito Abramo, l'abbiamo visto l'anno scorso, con un percorso di circa 125 chilometri, quindi un bel viaggio, che lui fa per due motivi. Il primo, appunto, è per sfuggire al fratello, che ha deciso di ucciderlo per quello che gli ha fatto, ma anche perché deve sposarsi e deve, come era tradizione, anche aveva già fatto Abramo con Isacco, deve trovare una moglie all'interno del suo popolo. Non si può sposare con le donne pagane, cananee, come del resto aveva fatto Esaù anche. Quindi c'è tutto questo intreccio familiare che crea i presupposti per il conflitto che esploderà poi nei confronti di Giuseppe, che vedremo nel proseguo dei nostri incontri. Quindi sta andando verso Bersabea, e in questo viaggio, ci sono due elementi. Il primo è l'incontro con Dio, la manifestazione di Dio, e il secondo, che è la seconda parte, diciamo, del brano che noi abbiamo letto, è la reazione che Giacobbe ha di fronte a questo incontro. Dobbiamo dire una cosa prima di tutto, che tutto questo, l'incontro con Dio, il sogno, avviene in un luogo in cui non ci si attende che debba accadere niente, non è un luogo particolare. Dopo, a cose fatte, Giacobbe si rende conto, ma quando lui arriva lì è un luogo qualsiasi. Lui si ferma semplicemente, probabilmente perché è stanco, non ha niente di particolare. Questo è il primo elemento, e questo lo dico adesso perché poi dopo vedremo invece che ha un significato importante. Perché questo luogo, io quando parlo delle parole mi riferisco sempre all'uso ebraico, non tanto a quello della traduzione, che insomma è sempre un po'... Ora si è cercato di essere un po' più fedeli, ma insomma. Questo luogo, Giacobbe ignora la santità di questo luogo. Però in questo luogo Giacobbe è chiamato a scoprire il progetto di Dio su di lui, sulla sua vita. L'incontro con Dio, appunto, diceva, avviene in un luogo sconosciuto a Giacobbe. Questo luogo non ha di per sé, dicevo, una caratteristica, ma si rivela poi essere invece il luogo che Dio ha scelto per una sua particolare presenza, tanto che poi Giacobbe lo chiamerà la casa di Dio, Betel in ebraico significa Bet, vuol dire casa, El è il nome di Dio, quindi la casa di Dio. E è significativo perché la parola che in ebraico noi traduciamo luogo, che in ebraico è makom, è diventato con la storia, nell'evoluzione della storia linguistica anche di Israele, uno dei nomi di Dio. Dio è diventato anche un luogo, è una dimora, è quindi qualcuno che abbraccia, è qualcuno che accoglie, è un luogo, ha tutte le caratteristiche di un luogo che accoglie l'uomo, che è presenza in mezzo al popolo. Allora durante questa notte, in questo luogo, si potrebbe dire, noi si direbbe che, ecco, Giacobbe si addormenta, noi si direbbe con una frase più da mitologia greca, cade nelle braccia di Morfeo, ecco, invece cade nelle braccia del Signore, gli va molto meglio, ecco, senza nulla togliere a Morfeo, ecco. Cade nelle braccia del Signore. E qui c'è il primo racconto di un sogno nella Bibbia. Questo che fa Giacobbe è il primo sogno, il primo di una lunga serie, che sarà anche presente proprio nella famiglia di Giacobbe, perché poi dopo addirittura Giuseppe sarà chiamato il sognatore, quindi, ma poi sappiamo, ecco, perché per tutta la storia della salvezza il sogno è qualcosa in cui Dio si rivela, fino ad arrivare, se pensiamo, a Giuseppe, no? L'angelo che appare in sogno a Giuseppe e gli dice: non temere Giuseppe, Maria, ecco, prendila come tua sposa, perché quello che porta in grembo è il figlio dell'Altissimo. Quindi il sogno è questo elemento che dopo vedremo, bene, che cosa significa il sonno, e Dio che rapporto c'è, ecco, con Dio nel sonno. E l'incontro con Dio è descritto con tre simboli visivi. E uno uditivo, cioè Giacobbe vede e Giacobbe sente, ma come sempre quello uditivo è molto più importante, è quello fondamentale, perché attraverso l'udito ci arriva la parola di Dio. E se vi ricordate, si era sottolineato l'altra volta come Isacco è stato ingannato dal fatto di fidarsi più dell'olfatto, del tatto, che dell'udito. La voce è quella di Giacobbe, ma l'odore, le braccia sono quelle di Esaù. Se si era fidato dell'udito, forse non aveva, ma il primo simbolo, ecco, la prima elemento visivo appunto è il sogno. L'incontro avviene nel sonno. Il mondo diurno di Giacobbe era un mondo di angoscia, di terrore, di solitudine, forse cominciava un pochino anche di senso di colpa, quindi il mondo diurno di Giacobbe era un mondo angosciante, era un mondo non e che chiedeva attenzione, perché Giacobbe aveva lasciato il suo clan, quindi ciò che lo poteva difendere. Partire da solo a quel tempo era molto pericoloso, perché uno usciva da quello che era la difesa, ecco, che era l'accampamento con il padre, il fratello, no? I servi, ecco. Il sonno e il sogno permettono invece un'alternativa nell'esistenza di Giacobbe. Permettono l'annuncio di un futuro diverso, un futuro con Dio. Attraverso il sogno, Dio manifesta a Giacobbe il suo progetto. La condizione di Giacobbe, abbiamo detto, è quella di un fuggiasco che è senza garanzie. Per di più l'incontro avviene quando Giacobbe dorme, per cui quando non è vigile, non è lucido, quando sono cadute le difese. Allora vedete, è interessante, no? Che la buona novella, la buona notizia, dopo vedremo qual è per Giacobbe la buona notizia, arriva in un momento di vulnerabilità, di abbandono, quando si abbassa la guardia, quando noi abbiamo belle in mano, in resta, tutte le nostre difese, tutte le nostre corazze, è difficile che ci possa giungere, perché tutto rimbalza, perché in fondo, ecco, siamo sicuri di noi stessi. Giacobbe, quando è che può ascoltare la parola di Dio? Quando si è abbandonato. E qui Dio prende l'iniziativa. Ora, di fronte al sogno, allora noi poi, cioè, insomma, tra Giacobbe, la Genesi e tutto il resto, c'è stato anche il nostro amico Freud, che quindi ci ha fatto tutte le interpretazioni, tutto, ecco. Allora, noi che cosa pensiamo in fondo? Quanti, tanti, anche tanti interpreti della Bibbia, in fondo li trattano un po' come cose da creduloni antichi. Noi siamo moderni ormai, siamo a queste cose ormai non ci si crede più, oppure siamo tentati di spiegarli con la psicologia, appunto, no? Allora si potrebbe dire, c'è chi dice che in fondo Giacobbe proietta nel sogno il suo bisogno di sicurezza, ecco, perché era, ecco, e quindi si sogna Dio che gli parla, tutta questa roba qua, ecco. Ma io direi che nell'una e nell'altra spiegazione colgono nel segno, Allora l'elemento straordinario, questo fatto del Dio che appare in sogno a Giacobbe, quindi questo elemento straordinario nel racconto, non è la parte più importante, non è la parte determinante, noi non ci dobbiamo concentrare tanto su questo. Qual è la cosa stupefacente, che è al di fuori di ogni nostra mentalità, di ogni nostro metro di giudizio? Dove sta il mistero qui, davvero? Il mistero, guardate, sta nel fatto che Dio si lega a un fuggiasco e a un bugiardo, a un ingannatore, a uno di quelli che noi si terrebbe alla larga. Dio va a scegliersi questo tizio qui, che in fondo sta scappando perché ha tirato un tiro mancino al fratello. Questo è già un elemento importante del messaggio di questo brano, che Dio ha un metodo di giudizio diverso dal nostro. Guardate, forse noi da bravi religiosi possiamo avere un occhio di compassione, fare, non lo so io, qualcosa in favore di chi si trova in una condizione, dei tipi come Giacobbe. Ma Dio lo sceglie per essere il suo rappresentante, per essere il suo prediletto, per essere il suo il continuatore della famiglia di Abramo, della benedizione. Questo Giacobbe, così Dio lo sceglie per portare avanti la benedizione nel mondo. Cioè, non è che dice, ma sì, dai, poverino, no, ecco, anche lui bisogna un pochino, no? Ecco, no, come si farebbe noi, al massimo, tenendolo però, insomma, facciamogli delle case apposta e mettiamoli là. Esce dalla parte. Quindi, e questo che cosa, questa scelta di Dio, che cosa determina? Determina una trasformazione di Giacobbe. Qui comincia, che sarà anche una lunga, un lungo processo di conversione di Giacobbe, ma comincia da qui, da questa predilezione che Dio gli manifesta, da questo incontro. Proprio da questo momento Giacobbe sarà trasformato in una persona cruciale, centrale, decisiva per la trasmissione della promessa di Dio. Il secondo simbolo visivo è la scala. Giacobbe vede una scala. Che collega il cielo con la terra. Ora ovviamente non si tratta di una scala a pioli, perché pertanto, l'interpretazione antica era anche quella, come fosse una scala a pioli, però insomma che gli angeli scendano e salgano sarebbe stato difficile. Poi ovviamente questa scala che lui vede fa riferimento a quelle forme di piramidi che c'erano in Mesopotamia, che erano la base per i templi, erano delle piramidi fatte a gradoni, in cima c'era un boschetto di solito con il tempio, con l'altare per fare i sacrifici a Dio, perché l'idea era che gli dèi stanno in cielo e quindi si va in alto per distanziarsi dalla terra, che è il luogo umano, per avvicinarsi e per essere degni di offrire sacrifici a Dio. Questi si chiamavano Zikkurat, come ormai si sa bene, strutture a cui fa riferimento anche il racconto della Torre di Babele. È interessante questo perché Betel significa casa di Dio, mentre è proprio il rovescio di Babele che significa porta degli dèi. A Babele sappiamo bene, l'uomo vuole arrivare al cielo, vogliono costruire questa torre per arrivare al cielo. Betel, invece, è il luogo in cui Dio decide di costruire un collegamento fra il cielo e la terra, ma per grazia di Dio, non per decisione arrogante e di potenza dell'uomo, ma per grazia di Dio. Non è che non può esistere un collegamento tra il cielo e la terra, ma è Dio che lo costituisce. Quindi l'essenza di questa visione della scala è che tra il cielo e la terra c'è uno scambio, c'è questo andare e venire. Giacobbe pensava di essere in viaggio da solo, con l'obiettivo di mettersi in salvo da Esaù, di scappare. Il sogno invece gli fa scoprire che la terra non è stata abbandonata da Dio, neanche per lui, che la terra è il luogo in cui si incontra Dio. E guardate, tutto questo, quello che ho detto rispetto al rapporto con Babele, la comunicazione tra il cielo e la terra, Dio che non abbandona la terra, è il preludio, ciò che in fondo porta in sé, in germe, la possibilità dell'incarnazione. Dio si fa uomo, Dio si cala nella storia con Cristo. E se voi vi ricordate, nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù vede Natanaele, incontra Natanaele, no? Gli dice: in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo. Vedete, Gesù applica questa situazione della scala di Giacobbe a se stesso, all'incarnazione, al suo essere figlio dell'uomo, cioè essere il figlio di Dio fatto uomo. Allora Gesù qui indica che il contatto definitivo tra Dio e l'uomo è nella persona di Gesù. Gesù stesso è l'accesso a Dio. Gesù diventa questa scala. E il terzo simbolo sono gli angeli, che dice che salgono e scendono. Questi angeli che salgono e scendono per venire sulla terra. Quindi è l'immagine di una comunicazione della santità di Dio alla terra, all'umanità. Gli angeli sono i messaggeri di Dio, non è che sono quelli con la lette, i bucoli biondi, Chi so, angelo significa messaggero di Dio, sono coloro che portano ed eseguono gli ordini di Dio sulla terra. Allora, che cosa portano sulla terra? Portano l'annuncio della fedeltà di Dio, dell'amore di Dio, della sua venuta, non solo poi nell'incarnazione, ma già in ogni realtà dell'uomo. Allora Dio viene laddove non lo si attende. Quando non lo si attende, Dio si presenta. E guardate, è tardi, se no forse casomai dopo vi racconto io l'esperienza che ho fatto su questa cosa, di Dio che viene dove e quando non te lo attendi. E c'è una cosa che non so se ci avete fatto caso, no? E io mi sono detta, ma dice il testo che su questa scala c'erano gli angeli che salivano e scendevano. Ma se sono messaggeri mandati da Dio, io avrei detto scendevano e salivano. no? Allora, a parte si potrebbero andare a vedere alcune interpretazioni dei rabbini ebrei, diciamo, ma la cosa, perché dice prima salivano e poi scendevano? Allora, l'iniziativa è assolutamente di Dio, perché è Dio che crea la comunicazione, va bene? Però ciò che conta, che fanno gli angeli, è che portano le nostre miserie, i nostri bisogni, portano la piccolezza di Giacobbe, che è la nostra, davanti a Dio, e portano da Dio alla nostra piccolezza, alla nostra limitatezza, il suo amore, la sua presenza, il suo abbraccio, si diceva prima in questo luogo, no? È che il Signore si interessa a noi. La cosa che gli interessa a Lui non è presentare se stesso, ma la cosa che gli interessa a Lui è che noi ci facciamo conoscere da Lui, che noi entriamo in comunione con Lui. Per questo gli angeli salgono e poi scendono, perché portano a Dio le nostre preghiere, i nostri bisogni, e da Dio ci portano a noi tutto il suo amore e la sua presenza. E poi però, ecco, viene la parte più importante, diciamo. Tutto questo è tutto preparatorio. Tutti i simboli, tutti questi segni visivi, si diceva, sono preparatori a che cosa? Al discorso di Dio. A Dio che si presenta e che parla. Ciò che è centrale sempre è la parola di Dio, non generica ma rivolta a Giacobbe. E che cosa fa Dio? Prima di tutto si presenta e poi rinnova la promessa. Si presenta, dice: io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. È come se dicesse: questo è stato fino ad oggi, adesso io divento il Dio tuo. La promessa che ho fatto a loro e ha fatto sì che io sia diventato il loro Dio, cioè loro hanno accolto questa promessa che io gli ho fatto, adesso passa a te. Adesso io divento il Dio di Giacobbe. Come? Con la promessa: la tua discendenza sarà innumerevole come la polvere della terra. E questo è ciò che aveva detto già ad Abramo e che aveva ripetuto ad Isacco. Ti espanderai a occidente e a oriente, a settentrione e a mezzogiorno, e si diranno benedette in te e nella tua discendenza tutte le famiglie della terra. Fino a questo punto ripete, rinnova, non perché ripete sembra sia, ma rinnova per Giacobbe le stesse promesse che aveva fatto ad Abramo e ad Isacco, ma aggiunge qualcosa poi, che adesso poi vedremo in maniera più dettagliata. Io sono con te. Dice: io sono con te, ti proteggerò dovunque tu andrai, poi ti farò ritornare in questa terra, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto. Questo è in più, questo è, diciamo, specifico per Giacobbe. Vedete, perché? Perché né Abramo né Isacco hanno vissuto i conflitti che ha vissuto Giacobbe. Queste sono promesse per un uomo che è a persona, che è per un uomo che è solo, che è perseguitato, se volete, se l'è voluta, possiamo dire, va bene, però di fatto in questo momento è un uomo abbandonato, scacciato. Quindi questa è l'amorevole, premurosa risposta di Dio alla situazione di pericolo in cui si trova Giacobbe. Dio si presenta a lui come una protezione, come un aiuto. Io sono con te, gli dice. Queste sono un caposaldo della fede nostra, della fede di Israele e anche della fede nostra. Io sono con te, cioè Dio si lega, si vincola a quest'uomo, ripeto, fuggiasco, impotente, solo. Lui è stato abbandonato da tutti. Dio lo accompagna. E questa sarà la promessa che anche Gesù farà agli apostoli, che Gesù fa alla Chiesa e che Gesù fa ad ognuno di noi. La fine del Vangelo di Matteo: io sono con voi fino alla fine del mondo. Io sono, l'Emanuele, no? Immanuel, in ebraico, Immanuel. Dio con noi. Ti proteggerò. E su questa parola, questo verbo ti proteggerò, la prima era una promessa di presenza, io sono con te. Adesso iniziano le promesse di azione, cioè che Dio farà qualcosa di preciso, di specifico per Giacobbe. E su questo vorrei rimanere un attimo, perché ci permette un pochettino di ricucire alcune cose che sono presenti attraverso il parallelo con un salmo. Anche perché questa parola, proteggere, custodire, in ebraico il verbo shamar, è importantissima nella riflessione di Israele. Guardate, Caino aveva rifiutato di proteggere, di custodire suo fratello. E sono io il guardiano di mio fratello, risponde a Dio. Adesso quest'uomo che sta fuggendo da suo fratello ha come guardiano il Signore stesso. Già il primo modo in cui Israele ha interpretato questo ti proteggerò. Ma poi per esempio potremmo pensare anche a quella benedizione tradizionale che del libro dei numeri che noi leggiamo a Capodanno. No? Ecco. Ti benedica il Signore e ti protegga, faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace. Ma l'accostamento che a me viene più completo, perché ci sono tanti temi che ritornano, che sono presenti anche nel nostro brano, è con il Salmo 121. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra. Il Signore è il tuo custode, il Signore ti protegge, il Signore è il tuo pastore. Lo dice questo Salmo in, se non mi sbaglio, 12 versetti, ben 6 volte. Che il Signore è il tuo custode, ti protegge, lo dice ben 6 volte, più una settima che serve a dire la perfezione, perché il numero 7 è sempre quello della completezza, perché nel Salmo poi dice che il Signore è come la tua, è come l'ombra. Quindi l'ombra in un luogo desertico è protezione. Quindi il Signore ti custodisce. E poi questo Salmo dice anche che il Signore è il tuo custode quando esci e quando entri. E questo mi colpiva perché, senza chissà quali sottolineature, però è un po' come la scala, cioè è il contrario. Non si direbbe quando entri, quando esci, no? E qui è quando esci, quando entri, quindi c'è questo scambio anche qui, però insomma ora non voglio. Ma il Signore nel Salmo protegge la vita in tutte le dimensioni e in ogni momento. È il pastore, il Signore è il pastore di Israele che custodisce il suo gregge. Anche questo è interessante, perché tutti questi patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe, come sarà poi dopo i figli di Giacobbe, sono tutti pastori, no? Quindi c'è anche quest'altro legame, no? Con il Salmo, che presenta il Signore che custodisce il popolo come un gregge. E poi, altro elemento importante, dice che il Salmo dice che il Signore non dorme. Il Signore non dorme. E anche nel Salmo, anche nel nostro brano, abbiamo Giacobbe che si addormenta e scopre che Dio è il suo custode nel sonno. Lo scopre nel sonno, ecco, mentre dorme. E questo è importante. Vorrei fare un po' una riflessione con voi sul dormire, perché appunto Giacobbe sta scappando, si è detto, si ferma lì per dormire, sicuramente perché era stanco, non lo nego, però questo ci porta anche al significato antropologico del sonno, del dormire, no? Perché che cos'è dormire? Noi sappiamo che per l'uomo, per noi, dormire è assolutamente necessario per vivere. Uno dei metodi di tortura più tremendi, ecco, che ci sono, è proprio quello di impedire al prigioniero di dormire. Senza dormire l'uomo non può vivere. E che cosa vuol dire dormire? Dormire, che cosa si fa dormendo? Si è detto già, ci ha accennato prima, che si entra in una dimensione di incoscienza, no? C'è uno stacco dalla realtà, quindi c'è un'assenza dalle relazioni, dai rapporti, che sono assolutamente costitutivi per noi. L'uomo non può vivere senza dormire, ovviamente l'uomo non può vivere senza mangiare, sarebbe interessante anche vedere qui il rapporto, ma ora se no, ecco, si finisce a mezzanotte. L'uomo non può vivere senza dormire, l'uomo non può vivere senza mangiare e l'uomo non può vivere senza relazioni. Noi siamo per definizione, costitutivamente, esseri in relazione. Noi non esistiamo se non in quanto maschio e femmina, per esempio. Dio ci ha creato maschio e femmina. Non possiamo mai esaurire la realtà dell'uomo senza considerare l'aspetto di maschio e di femmina, addirittura nella persona stessa, no? Allora, che cosa fa l'uomo quando dorme? Quando l'uomo dorme, interrompe la relazione, no? Le relazioni si interrompono. Quindi, quando l'uomo dorme e ha bisogno di dormire per vivere, abbiamo detto, dice che cosa? Che il suo modo di vivere le relazioni è imperfetto, perché per continuare ad avere delle relazioni io devo periodicamente interrompere le relazioni. Non so se mi spiego, se mi sono spiegata. Non hai capito? Allora, vediamo. È un po' filosofica. Cioè, allora, abbiamo detto, tu lo sai anche professionalmente, no? Che dormire bisogna dormire, giusto? Ecco, su quello ci siamo. Ecco, e si interrompe tutto. Quindi si interrompono anche le relazioni. Cioè, se tu dormi, non parli con nessuno, non incontri, non vedi, non esprimi l'amore, non esprimi l'accoglienza, non esprimi niente, dormi, ecco, no? Ecco. Quindi nel dormire noi interrompiamo tutto, a parte la vita vegetativa, no? Ecco. Anche le relazioni, no? Ecco. Allora, però la relazione è costitutiva, un altro modo di tortura è l'isolamento, no? Mettere un uomo da solo 2 metri per 2 è uno dei metodi, anche quello di tortura, giusto? Ecco, quindi noi abbiamo queste due necessità: vivere la relazione, perché siamo fatti per quello, quando è quello che la Genesi esprime, quando l'uomo vede la donna per la prima volta, dice: oh, questa ossa delle mie ossa, no? Carne delle mie carne, si amerà donna, ecco. Cioè riconosce qualcuno che gli sta, ecco, con cui avere una relazione. Con gli animali che aveva visto fino allora, qual era stato il problema? Gli aveva messo il nome, perché Dio dice all'uomo: metti il nome, il che vuol dire avere un potere, no? Ma non erano, il testo dice, non trovò qualcuno che gli fosse alla pari. La donna, ecco lei, che la vecchia traduzione diceva che Dio la mise accanto, roba un po' poetica. Invece la nuova traduzione, traducendo fedelmente l'ebraico, dice che gli stesse di fronte, cioè che sia appunto uno specchio, come, no? Ecco, quindi qualcuno con cui avere un rapporto alla pari, ecco. Che succede però? Quindi se io ho bisogno per vivere delle relazioni e con il dormire io interrompo le relazioni, simbolicamente, cioè a livello di significato, che cosa dice questo? Che il mio modo di vivere le relazioni è imperfetto, perché io ho bisogno della relazione, ma ho anche bisogno di interrompere la relazione, perché per dormire ho bisogno di dormire, non so, ora è, no? Quindi dormire dice la limitatezza dell'uomo. Allora vedete, dire, cioè perché ho fatto tutto questo discorso? Perché il Salmo dice che Dio non dorme, Dio è il custode perfetto perché Dio non dorme, per cui Dio non ha bisogno di interrompere la relazione. Allora vedete, mentre Giacobbe dorme, Dio veglia. Per questo nel sogno la relazione tra Giacobbe e Dio non si interrompe, perché Dio veglia anche se Giacobbe dorme. Allora Dio, ecco, ricolma la nostra e quella di Giacobbe incapacità di vivere una vita piena attraverso la sua protezione, la sua custodia. Dio è capace di essere fedele per sempre e di essere fedele costantemente, perché Dio, cioè il testo, la Bibbia lo dice in maniera concreta, Dio non dorme, cioè quando tu dormi, cioè tu puoi essere chi vuoi, può essere il re, può essere il guerriero più forte del mondo, ma non mi servi, cioè non fai niente, perché dormi, no? E invece c'è uno che non dorme, che è Dio, e quello che non dorme accompagna Giacobbe come accompagna ognuno di noi. L'ultima promessa di Dio è: ti farò ritornare, non ti abbandonerò. Quindi il ritorno, il tema del ritorno, che è importantissimo nella storia della salvezza. E Giacobbe scoprirà quanto è vera, quanto è seria la fedeltà di Dio, quando appunto tornerà, farà pace con il fratello e ritornerà. Infine il testo ci presenta la risposta di Giacobbe, che trattiamo più velocemente. Prima di tutto la risposta di Giacobbe viene da sveglio. Giacobbe si sveglia, lui ha bisogno di essere sveglio, di risvegliarsi per comprendere che cosa? Che questo è un luogo speciale. Il Signore era in questo luogo e io non lo sapevo. È la scoperta di chi improvvisamente si rende conto, si vede il centro di interesse per Dio. Dio si interessa di me. Qui, io mi sono fermato qui e qui c'era Dio. È questa la consapevolezza della santità di quel luogo, che poi viene espressa da Giacobbe con la paura, dice: ho timore, con timore, è un luogo questo di terrore, dice, terribile. E è sempre, guardate, questa la reazione di ognuno, di ogni personaggio che incontra Dio, che sia Mosè, Maria, Pietro, tutti, Paolo poi, tutti sperimentano questa, come si può dire, come contraddizione, ecco, di una situazione che crea paura ma anche una grande attrattiva. L'incontro con Dio ha questo di particolare, che fa percepire tutta la diversità di Dio, che Dio è totalmente altro da me, essere umano, ma che è un totalmente altro che mi attrae, che si fa vicino a me e che poi alla fine io non posso, di cui io non posso più fare a meno. Infatti Giacobbe, quella che fa, è un'esperienza che non può dimenticare. Per questo cambia il nome al luogo, e lo chiama appunto la casa di Dio, e fa un voto. Che sottolinea perché si parla del voto, perché si vuole sottolineare la fede di Giacobbe, che non è una passiva accettazione di Dio e di quello che dice Dio, ma è coinvolto personalmente. C'è una scelta personale di Giacobbe. Lì Giacobbe ha sperimentato la presenza di Dio che diventa il suo Dio. E guardate, questo anche è decisivo anche per noi. Credo che noi, che il Signore ci ha chiamato a fare anche una, a rispondere come è stato per Giacobbe, questo sia dirimente, sia fondamentale, no? che questo Dio che era, che è il Dio di tutti, ma è il mio Dio, ecco, è qualcuno con cui io ho una relazione appunto personale, intima. Allora, la promessa viene fatta nel sogno. Giacobbe, abbiamo detto, risponde da sveglio, prendendo un impegno solenne, con un voto, e compie un atto liturgico. Quindi c'è, anche qui c'è proprio le cose tipiche della liturgia, la parola e l'azione. Prende la pietra su cui ha dormito, la alza in piedi come segno, ecco, verticale rivolto verso Dio, e versa sopra l'olio come una consacrazione. La fede porta Giacobbe a superare la paura, cioè lui pronuncia questi voti, questo voto, fa questa promessa, dà il suo sì alla fedeltà di Dio, superando attraverso la fede appunto la paura. Giacobbe è un uomo che crede, che ha fede, che si fida di colui che gli ha rivelato la sua presenza. Decide di accettare quello che gli è stato detto, no? Abbandona il suo vecchio atteggiamento di paura, appunto di terrore, no? E si diciamo acquisisce una nuova realtà di fiducia, è disposto adesso a credere, a pentirsi, a perdonare, tutto questo avverrà nel tempo, abbiamo detto, ma e questo è frutto, e qui termino, del suo essere uscito. Le motivazioni negative, tutto quello che abbiamo visto, che non importa. La cosa importante, guardate, è che lui ha cominciato questo viaggio. Questa è la cosa importante. È un viaggio in cui Giacobbe, si potrebbe dire in termini moderni, va alla ricerca di se stesso, della sua identità. E questa identità la incontra in un luogo, nel luogo in cui Dio lo stava aspettando. Per ognuno di noi c'è questo. Siamo chiamati a metterci in cammino, sempre di nuovo, per arrivare là dove Dio ci sta aspettando. E Lui ci rivelerà la sua promessa, il suo amore e la sua fedeltà.